Laser.
The story of Sakharov started for me, unfortunately, from his death, the 14th of December.
La storia di Andrei Sakharov è iniziata per me, purtroppo, dalla sua morte, il 14 dicembre del 1989. Qualche giorno dopo, a Mosca, c'è stato un enorme raduno pubblico per rendergli omaggio. I miei genitori mi hanno portato con loro a questa cerimonia di memoria civile. Quella manifestazione non era solo per ricordare una persona morta, ma anche una sorta di messaggio politico, perché era il 1989 e in quell'anno, come nel 1990, ogni giorno succedeva qualcosa di cruciale e drammatico. Si è trattato quindi di un vero e proprio incontro politico, una manifestazione politica. Erano decine di migliaia le persone per le strade di Mosca con il ritratto di Andrei Sakharov e slogan che dicevano che lui era la coscienza della nazione. Io avevo 14 anni e quella è stata la mia prima partecipazione a un'attività politica. Un anno dopo ho iniziato a impegnarmi con l'associazione Memorial e ho lavorato con gli archivi di Andrei Sakharov, i suoi documenti. Ho conosciuto sua moglie, Yelena Bonner, che all'epoca viveva ancora a Mosca. Andrei Sakharov è il simbolo del movimento dissidente.
Sergei Lukashevsky è in esilio in Germania da quando, nell'aprile del 2023, il Ministero della Giustizia russo ha chiuso il centro pubblico di Mosca Andrei Sakharov, di cui era direttore dal 2008. Il centro porta il nome del fisico nucleare, padre della prima bomba all'idrogeno sovietica negli anni 50, che nel 1961 si è opposto alla ripresa degli esperimenti nucleari perché potevano compromettere il disarmo e il dialogo per la pace. La storia di Andrei Sakharov è quella della presa di coscienza dell'arbitrio violento del potere nell'Unione Sovietica. Questa, per Sergei Lukashevsky, è anche la storia della sua famiglia.
I miei genitori, alla fine degli anni 70, erano amici di alcuni esponenti del movimento dissidente. Ricordo quando ero bambino i discorsi sulle indagini, sui ricercati dalla polizia, sugli arresti e storie di questo tipo. Questa è anche la storia della mia famiglia, perché i miei due nonni sono stati repressi durante il periodo staliniano. Quando avevo 15 anni, un dissidente, un amico dei miei genitori, Alexander Daniel, mi ha chiesto: «Vuoi lavorare per l'associazione Memorial?» Lui era il figlio dello scrittore dissidente Yuli Daniel. Contro di lui e contro Andrei Siniavsky, un altro scrittore, ci fu un processo penale durante il periodo sovietico che è passato alla storia. È il momento in cui nasce il movimento di dissidenza. Rispondo sì ad Alexander Daniel, perché mi interessava la storia. Avevo 15 anni, andavo a scuola. Per me era un sogno, era un miracolo in un'epoca come quella poter partecipare a un vero lavoro storico, perché a quel tempo Memorial aveva appena avuto gli archivi di Radio Liberty. Noi siamo stati i primi a lavorare con questi archivi.
L'associazione Memorial era stata voluta nel 1989 da Andrei Sakharov per documentare i crimini commessi da Stalin in 600 campi di concentramento. Andrei Sakharov ha pagato la difesa della libertà con la sua. Il 22 gennaio del 1980 è stato arrestato a Mosca durante una manifestazione contro l'entrata delle truppe sovietiche in Afghanistan. Credo che l'Unione Sovietica, diceva, debba porre fine a un'invasione che mina la credibilità del nostro Stato, rivelando con chiarezza il pericolo che una società totalitaria chiusa rappresenta per il mondo intero. Parole che sembrano scritte oggi. Andrei Sakharov è deportato a Gorkij, 500 chilometri da Mosca, dove vive, racconta nelle sue memorie, sorvegliato giorno e notte dalla polizia. 5 anni prima ha vinto il premio Nobel per la pace. anni di battaglie per i diritti che ripercorre Maria Candida Ghidini, che insegna letteratura russa all'Università di Parma.
Quel tragico 22 gennaio dell'80, cui è stato prelevato dalla strada, e tra l'altro Elena Bonner racconta che lei non sa dove è finito, e poi lui va a finire a Gorky. Quello che era tremendo era che era isolato e aveva solo Elena Bonner che poteva andare avanti e indietro, finché anche lei non è stata poi condannata e quindi anche lei era poi al confino, per fortuna comunque insieme. Sakharov prende forma come figura pubblica proprio per difendere i diritti, comincia nel 67, esplode con Praga sicuramente, e lì si incontra con Solzhenitsyn, perché si incontrano proprio alla fine dell'agosto del 68, si incontrano in segreto e cercano di fare qualcosa, addirittura vogliono fare una lettera aperta, cercano di coinvolgere nomi grossi, ma non ci riescono. Sakharov si presenta, diciamo, alla ribalta proprio per questa idea di difendere i diritti. Il primo che difende è quello del diritto all'espatrio, cosa che lui non farà mai, che avrà un effetto enorme negli anni 70. Negli anni 70 ci sono, credo, 300.000 ebrei che riescono, grazie alle campagne in Occidente. Sakharov fa una serie di scioperi della fame, sembra una cosa piccola, però è l'idea della libertà dell'individuo, di autodeterminarsi. A me è sempre colpito il giorno del Nobel, lui prende il Nobel, non può andare a ritirarlo, ci manda sua moglie, la moglie di Sakharov, altro che moglie, era anche lei una, Elena Bonner è stata una persona eccezionale, no? E mentre lei sta leggendo il discorso di Sakharov a Oslo, lui è in Estonia, al freddo fuori dal tribunale, perché un suo caro amico era processato e lui aveva questa cosa di andare nei tribunali e mettersi lì, anche se non lo facevano entrare, stava lì e picchettava in un certo senso per non farli sentire soli e per far capire che c'era comunque una presenza anche alternativa. Questa pratica di andare ai processi inizia nel 66 col processo Sinyavsky-Daniel, prima non era neanche concepibile.
Andrei Sakharov si è battuto per la liberazione dei dissidenti come lui, per difendere le libertà civili, come quella di circolazione, informazione e opinione. Nei suoi scritti è intervenuto sulla pace, sul disarmo, sulla tutela dell'ambiente, ha affrontato criticamente il rapporto tra scienza e società, si è pronunciato contro la pena di morte. Quel 22 gennaio del 1980 ha segnato il momento non solo dell'esilio, ma anche della cancellazione dei suoi meriti scientifici, spiega Giovanni Savino, ricercatore di storia contemporanea russa presso l'Università Federico II di Napoli.
Con un decreto del Soviet Supremo vengono praticamente annullati gli ordini che aveva ricevuto. Lui aveva ricevuto 3 ordini d'eroe del lavoro socialista, che erano le decorazioni più importanti in ambito appunto lavorativo in Unione Sovietica. Vengono addirittura revocati i premi che aveva ricevuto negli anni 50, il premio Stalin, il premio Lenin, così come si prova addirittura, e questo è interessante, un paradosso nel paradosso, a togliergli la qualifica di accademico dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica, cosa che però non viene approvata, perché un altro grande fisico, Kapitsa, interviene presso l'allora presidente dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica dicendo: attenzione, perché Hitler aveva revocato il titolo di accademico Einstein nel 31 dall'Accademia Russa delle Scienze. Sakharov a Gorky, Gorky era una città all'epoca chiusa, quindi significava che non potevano arrivarci gli stranieri perché era città sede di stabilimenti militari. Fa 3 scioperi della fame. Allo stesso tempo si prova a gettare nel dimenticatoio questa figura. In quegli anni la grande enciclopedia sovietica predige una voce su Sakharov in cui dice: alla fine ha abbandonato l'attività scientifica, non vi è più quello che avveniva in epoca staliniana di dover sostituire la voce che del dissidente o del poveraccio di turno caduto in disgrazia, ma si predilige questa formulazione abbastanza ipocrita. Però Sakharov riesce sempre a farsi sentire, nonostante l'esilio. C'è anche da dire che Gorky non è lontanissima, per quelle che sono le distanze dell'allora Unione Sovietica, da Mosca, e nell'84 fa uno sciopero della fame di 26 giorni contro la persecuzione della moglie Yelena Bonner, ma ci sarà un altro sciopero ancora più lungo nell'85 che dura 178 giorni. Questo sciopero è dovuto al tentativo di ottenere il permesso per la Bonner di andare ad operarsi al cuore all'estero. In questi periodi Sakharov viene inviato in ospedale, si prova ad avere la nutrizione costrittiva, però non cede mai, non cede mai, e infatti nell'86 torna a Mosca, e torna a Mosca perché a Mosca vi è un nuovo segretario generale, Mikhail Gorbaciov, e per dare anche una dimostrazione del fatto che le parole come perestroika e glasnost, ovvero riorganizzazione, ricostruzione e trasparenza, non siano soltanto delle belle formule da dire in qualche discorso, Sakharov viene richiamato a Mosca e da lì sarà uno dei protagonisti del risveglio politico-intellettuale della società civile in Unione Sovietica.
Quando nel 1980 Andrei Sakharov viene confinato a Gorky, sua moglie, la dissidente Yelena Bonner, rappresenta l'unico legame con il mondo esterno. La loro battaglia è un filo indissolubile.
Molti hanno più volte speculato su quanto la Bonner abbia influito sulle visioni di Sakharov e sullo sviluppo del suo destino. È stata una figura molto particolare, passata attraverso la guerra perché è stata arruolata come infermiera e poi c'è stato l'incontro con Sakharov. È stata la seconda moglie di Sakharov, un momento per entrambi di presa di coscienza. È la primavera di Praga a fare in modo di elaborare quello che è il suo dissenso, e infatti nel 72 va via dal Partito Comunista dell'Unione Sovietica, riconsegna la tessera. Nel 72 si sposa con Sakharov e da allora spesso è quasi indistinguibile la loro lotta, proprio perché è una lotta condotta avanti insieme. Anche lei viene condannata un po' dopo Sakharov nell'84, che aveva seguito nell'esilio a Gorky.
Qual è la principale eredità per la dissidenza di oggi di Sakharov?
Io credo che Sakharov abbia dato un esempio enorme di riuscire a essere pronto ad abbandonare tutto in nome delle proprie convinzioni. E questa eredità probabilmente ha più senso che per chi ha già fatto una scelta rispetto a quello che deve essere il suo atteggiamento sulla guerra, sulle repressioni politiche in Russia e così via, per chi ancora non l'ha fatto. Che è una cosa che spesso in alcuni circoli dell'opposizione oggi russa dimenticano. In realtà il risveglio delle coscienze è una cosa molto complicata e non è una cosa che avviene in un momento. Possono esserci vari fattori a contribuire, però bisogna sempre provare ad aspettare che maturino delle condizioni e che questo avvenga. E forse è proprio questo insegnamento, a far vedere come il padre di uno dei progetti scientifici militari più noti e più di successo della storia sovietica abbia potuto scegliere di mollare tutto, di essere costretto a mollare tutto in nome della difesa della dignità umana.
Andrei Sakharov ha messo la difesa della dignità umana sopra ogni cosa, una storia attuale.
Il legame con la tua età purtroppo emerge immediatamente perché proprio le cose su cui si batteva Sakharov stanno diventando di nuovo tragicamente reali, non solo persone che stanno finendo sotto processo con accuse fabbricate, ma anche per esempio uno dei temi di Sakharov era la psichiatria punitiva che sta tornando. Ci sono due o tre casi, donne che sono finite sotto il ricovero coatto proprio solo per essersi espressi contro la guerra. Tutta la vicenda di Sakharov è una sorta di riassunto, di condensato di quello che è successo in Unione Sovietica. Nel rapporto con l'Occidente anche, perché è interessante, Sakharov è stato riconosciuto subito come una delle due, le due grandi colonne del dissenso, no? Sono Solženicyn e Sakharov, due diversissimi, completamente diversi. L'attualità di Sakharov è quella di aver visto anche proprio nel nazionalismo il pericolo della Russia, che invece Solženicyn non ha visto. E io credo che Sakharov rappresenti una linea un po' minoritaria, ma molto presente lo stesso, ma che noi non abbiamo tanto presente, della cultura russa, se dico più legata all'Occidente, che guarda più all'Occidente è sbagliato, ma che ha un'idea del diritto, del potere, della legge, che invece in un altro filone della cultura russa, che forse è maggioritario e adesso sta prendendo sempre più evidenza, non è così. Un'idea di salvezza, un'idea anche utopistica di benessere, di convivenza, non è l'idea di convivenza civile che abbiamo noi, che ha la nostra cultura europea, che viene da un forte impianto giuridico, ma ha in qualcos'altro il suo fondamento. Ed è questo molto pericoloso.
La difesa dei diritti umani di Sakharov è stata portata avanti dal centro che a Mosca è a lui intitolato, aperto nel 1996 su iniziativa della vedova Yelena Bonner.
In 2014 we were put on the list of foreign agents.
Nel 2014 siamo stati inseriti nella lista degli agenti stranieri, perché ovviamente nessuno degli uomini d'affari o delle fondazioni in Russia, quelle di beneficenza, voleva sostenere la nostra attività. Siamo stati sostenuti da fondazioni straniere e siamo stati inseriti nella lista degli agenti stranieri perché, come hanno dichiarato le autorità russe, abbiamo anche svolto attività politica, che significa che abbiamo organizzato discussioni in cui veniva criticata la politica ufficiale del governo. Infine, dopo l'inizio dell'invasione da parte della Russia dell'Ucraina su larga scala, il centro Sakharov ha rilasciato una dichiarazione in cui criticava questa decisione delle autorità russe, questa aggressione, definendola tale. Succedeva prima che venissero approvate le leggi sulle fake news e il discredito dell'esercito russo. Dopo un po', le autorità russe ci hanno tolto le sedi e il Ministero della Giustizia ha avviato la liquidazione dell'organizzazione. E così, dall'aprile 2023, il centro Sakharov è purtroppo chiuso a Mosca.
Lei crede che il Cremlino abbia paura che la storia di Sakharov possa ispirare altri, creare nuovi dissidenti oggi, soprattutto all'interno del regime di Putin?
Sì, penso proprio di sì. Abbiamo visto come i nuovi dissidenti, i nuovi oppositori politici, leggono i libri dei dissidenti sovietici, ne parlano. Non solo i libri di Sakharov, ma anche le memorie di altri dissidenti, come Vladimir Bukovsky, Anatoly Sharansky, Andrei Amarrik, Lyudmila Alexeyeva e altri.
In today's situation, then the political sphere in Russia was absolutely.
E nella situazione odierna, la sfera politica in Russia è assolutamente distrutta. Non esiste una vera vita politica, una vera lotta politica. E l'unica cosa che esiste è la resistenza morale, la resistenza dissidente e la resistenza civile alle autorità. I dissidenti sovietici hanno una grande forza e un enorme potenziale per ispirare le persone. Questa è una tradizione dei dissidenti sovietici, compreso Sakharov, ovviamente. Questa è la questione più importante.
Quite strong and have a lot of potential to inspire people, and that is a tradition of Soviet dissidents, including Sakharov, of course. And that is the very important question. Our book about Sakharov that was published.
Il nostro libro su Sakharov, da poco pubblicato in Italia con il sostegno della Fondazione Friedrich Naumann per la Libertà, si intitola La persona che non aveva paura. È molto importante sapere che nella Russia di oggi, ad esempio, le repressioni politiche non sono così massicce come nel periodo staliniano, ma sono crudeli. Questa è una pratica anche di altri regimi autoritari oggi. Sono crudeli, molto crudeli, perché il regime vuole minacciare le persone.
They are not so mass that it was in Stalinist period, and that is a practice of some other today's authoritarian regimes, but they are cruel. They are cruel, very cruel, because the regime want to threaten people.
Il dovere principale delle persone che hanno una mente libera in Russia è quello di non avere paura, anche se non vanno in piazza a protestare per non essere portati immediatamente in prigione. Devono restare fedeli alle proprie opinioni e valori, condividerli, se non in forma di protesta pubblica nelle strade, in altri modi, parlando con altre persone, anche senza entrare nel merito delle idee politiche, ma dicendo apertamente che la libertà, la democrazia, i diritti umani sono migliori dell'autocrazia.
Sharing their maybe not views about the today's policies, but their values, that their freedom, democracy, human rights is better than autocracy.
Minacce, intimidazioni e l'esilio a Gorky non riuscirono a spezzare la resistenza estrema di Andrei Sakharov. Per questo la sua storia è pericolosa per Putin, ancora oggi.
Per Putin vi è una particolarità del suo rapporto rispetto alla storia dell'Unione Sovietica e del dissenso in Unione Sovietica, per cui non vi è una rivalutazione delle repressioni, tant'è che nel 2017 inaugura il monumento alle vittime delle repressioni politiche in una delle strade centrali di Mosca, tra l'altro questa strada che sarebbe l'Anello dei Giardini, la prima circonvallazione di Mosca, proprio all'incrocio con la prospettiva Sakharov. Però attenzione, perché quel tipo di repressioni vengono individuate sia nel nome della follia della dittatura staliniana e quindi comunista, sia però spesso vengono viste come anche un tentativo di alcuni circoli influenzati dall'estero di condizionare la vita dell'Unione Sovietica. A Putin è molto più vicino come modello Aleksandr Solženicyn, perché Aleksandr Solženicyn, che ha avuto un ruolo fondamentale nel denunciare quella che era la gravità delle violazioni dei diritti umani con Arcipelago Gulag e ancor prima con una giornata di Ivan Denisovich, mettendo nero su bianco quello che tutti sapevano un po', no? L'Unione Sovietica, Solženicyn comunque è stato un pensatore conservatore, nazionalista. Solženicyn alla fine degli anni 70 viene invitato ad Harvard e ad Harvard tiene un discorso molto duro contro i valori occidentali e contro le illusioni democratiche dell'Occidente. E in più Solženicyn negli ultimi anni della sua vita aveva più volte affermato la necessità di ripensare la Russia e lo spazio post-sovietico in una chiave ortodossa, conservatrice, nazionalista e così via. Sakharov è un altro modello, è il modello della coesistenza pacifica, è il modello soprattutto nelle prime fasi della sua lotta contro il regime sovietico, di un altro tipo di interpretazione del socialismo, come dicevo, no? Dal volto umano, potremmo definirlo, anche se ovviamente sono cose diverse rispetto a quello che diceva Dubček. E anche perché Sakharov è simbolo di una resistenza portata fino alle estreme conseguenze. Un uomo ormai anziano, perché nell'85 aveva 64 anni, e all'epoca avere 64 anni in Unione Sovietica era abbastanza dura come cosa, nel senso che l'invecchiamento si sentiva molto di più che oggi, riesce a portare uno sciopero della fame di quasi 6 mesi avanti per protestare, non tanto perché Yelena Bonner era sua moglie, ma perché era in discussione il suo diritto di potersi curare. Quindi io credo per questo vi sia questo tentativo di oscurare questa parte della biografia di Andrei Sakharov e di, quando se ne parla, mettere in evidenza soltanto i suoi servigi allo sviluppo dell'atomica sovietica.
For the Kremlin, Andrei Sakharov was a genius physicist who invented Soviet hydrogen bomb. After that, he has some.
Per il Cremlino, lui è stato un fisico geniale che ha inventato la bomba all'idrogeno sovietica. In seguito ha svolto una certa attività politica e potrebbe aver fatto scelte sbagliate, rincorso illusioni, ma ha un suo posto nella storia russa e sovietica. Ma quando si inizia a discutere delle sue idee, è davvero, oserei persino dire, pericoloso per le autorità, perché Sakharov ha detto che la verità, l'umanesimo, l'attenzione verso chi è vittima di violazioni dei diritti umani è più importante della posizione patriottica.
those who could be the victims of violation of human rights and so on is more important than the patriotic position. And the story of Sakharov is a story of
e la storia di Sakharov è la storia di una persona che ha messo a rischio tutta la sua carriera, la sua posizione ai vertici della gerarchia sovietica per difendere la verità, per difendere quello che credeva fosse meglio per il paese e per il mondo. E questo è assolutamente contrario all'attuale politica ideologica delle autorità russe e della propaganda ufficiale. Secondo loro, il buon cittadino russo non deve dubitare della politica statale e deve stare dalla parte della Russia a ogni costo, sostenere le autorità, non il popolo, non le persone, ma le autorità, lo Stato in ogni situazione, accettando ogni tipo di decisione delle autorità. Questa non era la visione di Sakharov. La sua biografia è una sfida ideologica per i sostenitori del regime.
Vi prego di considerare che i prigionieri di coscienza, tutti detenuti politici del mio paese, condividono con me l'onore del premio Nobel per la pace. Sono le parole di Sakharov in occasione del conferimento del premio Nobel per la pace il 1 dicembre 1975. Dietro a ciascun nome citato e non citato vi è un duro ed eroico destino umano, anni di sofferenze, anni di lotta per la dignità umana. Sono intervenuti Sergei Lukashevsky, dal 2008 direttore del Museo e Centro Pubblico di Mosca Andrei Sakharov, chiuso nel 2023, Maria Candida Ghidini, che insegna letteratura russa all'Università di Parma, e Giovanni Savino, ricercatore di storia della Russia presso l'Università Federico II di Napoli.